Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
La nostra prima intervista di oggi è con Anna Granata, ricercatrice di pedagogia interculturale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione all'Università di Torino. Lei è l'autrice del volume che porta il titolo Ragazze col portafogli, una pedagogia dell'emancipazione femminile, della casa editrice Carocci. In questo suo testo analizza il percorso delle donne fino adesso condotto, la situazione attuale e le prospettive future. Sentiamo cosa ci ha detto. Anna Granata, sembra sempre di aver fatto dei grandi passi in avanti, ma conti fatti siamo sempre un passo indietro. Ecco, come ha declinato allora lei questo cammino, questa pedagogia dell'emancipazione femminile in questo suo lavoro?
Allora, l'emancipazione femminile è un processo non per forza in avanti, talvolta indietro. La parità di genere è qualcosa di ancora molto lontano nel nostro paese. Basti ricordare che siamo l'ultimo paese in Europa per occupazione femminile. Ma questo processo può accadere spontaneamente? La tesi del mio libro è diversa, non è un processo spontaneo, ma è un processo che noi possiamo attivare solo coinvolgendo generazioni diverse di madri, di figlie, di nonne, di zie, di nipoti, di insegnanti capaci di riaffermare il proprio protagonismo.
Effettivamente è proprio così. Occorre che le generazioni precedenti, noi madri, cerchiamo di poter educarci, perché purtroppo è così, farci educare anche dai nostri figli per poter avere questa proiezione in avanti, e non riguarda soltanto poi figli maschi o figli femmine, anzi, qui occorre proprio avere gli strumenti. A che punto siamo con gli strumenti?
Assolutamente, una piccola premessa però. Paulo Freire, il grande pedagogista degli oppressi, dice: nessuno libera nessuno, ci si libera solo insieme. Ecco, io questa frase che amo molto l'ho fatta mia proprio per leggere l'emancipazione femminile. Noi non possiamo immaginare, come donne adulte, che la liberazione delle ragazze possa avvenire senza di noi. Dobbiamo liberare noi stesse, dobbiamo liberarci insieme. Abbiamo l'opportunità con le nostre ragazze, con le nostre figlie, con le nostre alunne di cambiare, di modificare l'immaginario femminile. Mi chiede con quali strumenti. A me viene in mente il primo strumento è sicuramente la parola. Prendere la parola. Noi dobbiamo prendere la parola nei contesti domestici, attorno alla tavola, dove talvolta si perpetua l'idea del patriarcato e del dominio maschile, anche solo nei gesti attorno alla tavola, ma dobbiamo prendere la parola anche nel contesto pubblico. Noi abbiamo ancora tavole rotonde, per rimanere su questa immagine, dove abbiamo un parterre completamente maschile, e questo si riflette anche nel contesto mediatico. Ovviamente potremmo dire: le nostre bambine ci guardano e osservano questa dinamica sbilanciata nel quale le donne restano in silenzio. Quindi il primo strumento che vorrei nominare è il prendere la parola pubblicamente, e questo possiamo tutte cominciare a farlo.
Ecco, siamo ancora legati con quest'ancora di un passato che ci insegue, e che probabilmente, forse in molte donne, diciamo, madri, ritenevano più comodo il dover educare in questo modo per non poi affrontare problemi magari più grandi di loro.
Non so se fosse più comodo. Diciamo che le nostre madri, le nostre nonne talvolta hanno visto solo quest'unica possibilità, l'unica possibilità di riperpetuare il modello che è talvolta di sottomissione, ma talvolta anche in maniera più sottile di gentilezza, accomodamento, prudenza come tratti caratteristici del femminile. Ecco, tutto questo ci ha educate un po' al silenzio, al sorriso, alla parola gentile, tratti non di per sé negativi, ma che devono poter essere integrati con tratti invece di espressione di protagonismo, di libertà, di emancipazione. Ecco, io non so se le nostre madri e le nostre nonne abbiano fatto una scelta di comodo, forse non hanno avuto alternative, ma forse è proprio questo il momento nel quale cominciare a dirci: possiamo cambiare strada, e se lo facciamo, lo facciamo per noi, ma lo facciamo anche per le nostre figlie e per le generazioni future.
Senta, a proposito appunto di parlare in pubblico, o parlare comunque, direi da sempre voci di donne si sono fatte sentire, più o meno ascoltate, donne intellettuali, scienziate, religiose, ma anche donne, direi, casalinghe, possiamo dire, che in ogni caso hanno cercato di far valere la propria opinione. Ecco, anche qui, quanto il mondo delle donne ascolta o ha ascoltato queste voci di donne?
Queste voci ci sono, è vero, ci sono state nel passato, abbiamo donne scienziate, abbiamo donne giornaliste, abbiamo donne politiche, abbiamo figure femminili straordinarie che in tempi anche molto remoti sono riuscite ad affermarsi e a uscire dalla propria cornice culturale. Noi siamo debitrici tutte a queste donne di aver portato in avanti la cultura, di aver modificato l'immaginario mettendosi in pista loro in primis. Ecco, sono storie da scoprire, perché in realtà, se noi guardiamo a come viene raccontata anche solo la storia o la geografia, ma ecco in particolare la storia dell'arte nei nostri libri di testo, noi vediamo che c'è un protagonismo maschile enorme, ecco, quasi esclusivo, veramente esclusivo. Allora si avvicina appunto questa ricorrenza dell'8 marzo, noi possiamo sicuramente dire che dobbiamo ritrovare queste voci, dare loro parola, raccontarle alle nostre figlie, perché ci sono state, ma dobbiamo raccontarle, spesso sono nascoste.
Senta, per chiudere, dottoressa Granata, fra i tanti capitoli ci riportiamo anche al titolo del suo libro Ragazze col portafogli, c'è proprio l'impatto educativo dei soldi. Ecco, e anche qui, anche questo non è soltanto questione economica, ma direi una questione che si allarga molto di più.
Assolutamente, grazie per questa domanda. Ragazze col portafogli, il portafogli ovviamente è un simbolo, i soldi sono quanto di più concreto e di più simbolico allo stesso tempo. Ragazze col portafogli significa ragazze dotate di capacità decisionale, di poter raggiungere i propri obiettivi, di essere libere e capaci di decidere per il proprio futuro. L'aspetto economico non è marginale, nel senso che Virginia Woolf già diceva: una stanza tutta per sé, ma anche 500 sterline l'anno per poter essere libere, quindi una stanza, un luogo, ma anche le finanze per poter decidere della propria vita e del proprio futuro. Beh, questo messaggio serve oggi anche a tutte noi, in un paese in cui le donne non sono autonome dal punto di vista finanziario, per dire: ripartiamo dalle piccole cose, che però sono anche cose grandi, ripartiamo dall'educare le nostre figlie all'uso del denaro come strumento per raggiungere i propri obiettivi.
Anna Granata, grazie molte, grazie per questo contributo e speriamo di sentirla presto.
Grazie a voi.
Continuiamo appunto con le nostre interviste, la seconda, e dopo le ragazze col portafoglio parleremo invece di una ragazza con la corona. Si tratta infatti di Maria Clotilde di Savoia, figlia primogenita di Vittorio Emanuele II e del suo matrimonio con Napoleone Giuseppe Bonaparte. La scrittrice Patrizia De Bicche van der Noot ce la racconta nel suo libro che si intitola Figlia di Re, un matrimonio per l'Italia, edito dalla casa editrice Ali Ribelli, una storia affascinante e l'autrice ce l'ha sintetizzata. Patrizia De Bicche, lei ci racconta un pezzo di storia del nostro paese e non solo, in modo che noi riusciamo a leggere e a capire effettivamente alcune cose che purtroppo i libri di storia non ci dicono. Senta, in che periodo siamo e di chi stiamo parlando?
Ma intanto siamo a metà del secolo XIX, noi siamo nel periodo storico in cui praticamente si arrivò all'unità d'Italia e i personaggi di cui parliamo, i protagonisti di questa storia, sono la primogenita del re Vittorio Emanuele II di Savoia, allora re di Sardegna all'inizio, e Napoleon Joseph, cugino dell'imperatore dei francesi Napoleone III. Quindi è un periodo molto particolare, perché siamo nel periodo, la partenza del romanzo è praticamente i trattati di Plombier, che videro un stipulato tra Napoleone III, Plombier è una città termale francese, Napoleone III e Cavour, che era il primo ministro di Sardegna, che questi trattati erano praticamente, decidevano che in caso di dichiarazione di guerra dell'Austria al regno di Sardegna, la Francia sarebbe intervenuta in aiuto Questo fu l'inizio dell'unità d'Italia, perché effettivamente la situazione c'era stata una prima guerra persa dal Piemonte, questa seconda guerra fu provocata, che poi riportò all'unità d'Italia, fu provocata proprio da una dichiarazione di guerra dell'Austria nei confronti del piccolo Piemonte, e la Francia dovette intervenire. Però in questo trattato c'era una seconda clausola molto importante, che diceva: patto integrante di questo trattato sarà anche il matrimonio della primogenita di Vittorio Emanuele II con il cugino dell'imperatore francese Napoleon Joseph. Napoleon Joseph era cugino, figlio di Jérôme Bonaparte e Sofia di Württemberg, figlia del re del Württemberg.
Senta, quali le responsabilità politiche di questi ragazzi?
Responsabilità politiche,
adesso dico politiche in senso generale, insomma, perché in fondo...
Intanto Napoleon Joseph praticamente era stato per un po' l'erede del cugino, poi il cugino aveva un figlio, si era sposato, eccetera, quindi era secondo delle linee di successione teoricamente al trono, era ministro dell'Africa praticamente, quindi personaggio politicamente importante, era definito il Bonaparte il Rosso, perché era un liberale, era un personaggio da un punto di vista politico molto impegnato, poi arriverà anche ad avere un proprio giornale, quindi faceva parte del Parlamento francese, comunque era un personaggio impegnato, eccetera. Era in un certo senso un emissario molto spesso del cugino, per cui era dal punto di vista, mentre Napoleone III noi sappiamo che diventa imperatore dei francesi dopo essere stato eletto come presidente dei francesi, è un passaggio molto importante, è il secondo Bonaparte a diventare imperatore dei francesi.
Certo. Senta, anche Clotilde comunque...
Maria Clotilde, la figlia di Vittorio Emanuele Savoia, sì, l'altro personaggio, era la primogenita di Vittorio Emanuele, quindi la sorella maggiore di Umberto, Amedeo e poi c'erano altri due fratelli, e aveva, quando fu stipulato questo patto, aveva 15 anni e mezzo, e si sposò, che non aveva ancora 16 anni, accettò lei. Gli fu chiesto da Cavour, va bene, accettò lei, chiese di pensarci, di rifletterci, poi accettò lei di sposarsi. Quindi fu una sua decisione, non le fu imposto, cioè fu proprio una sua decisione. Quindi accettò, va bene, si sposarono a Torino, si sposarono in chiesa, fu una cosa molto ufficiale, fecero un bellissimo viaggio, va bene, che è raccontato, citato, eccetera. Lei ebbe tutte le istruzioni per il matrimonio, fu un matrimonio riuscito, lei arrivò in Francia e visse da principessa italiana, era una ragazza che parlava quattro lingue.
Ecco, infatti.
E questo era molto utile allora, perché aveva un'educazione, era molto... chiamano, è stata educata in modo cattolico, eccetera, mentre il marito, anche per questo lei rifletté prima di decidere, ma accettò che il marito era ateo. Altrettanto il marito le lasciò sempre molta libertà, anzi la appoggiò nelle sue opere di beneficenza economicamente, però ognuno restò della propria idea. Fu un matrimonio riuscito, perché lei si innamorò perdutamente del marito. E lui la trattò sempre molto bene, aveva, come era d'abitudine, come peraltro Vittorio Emanuele aveva le stesse abitudini, aveva un amante in carica, non ne aveva tre per volta come il cugino Napoleone III, ma fu dietro suggerimento del padre, che era ancora vivente, insomma, mantenne le cose in modo più discreto e il matrimonio funzionò.
Funzionò da direi da tutti i punti di vista, perché appunto...
Beh, è chiaro, è un'etica ottocentesca,
sì, ma voglio dire...
sappiamo che non funzionerebbe, va bene.
No, ma l'istruzione di Clotilde chiaramente era un appoggio per il marito.
Beh sì, abbastanza, però in realtà lui era un uomo eccezionalmente intelligente e eccezionalmente istruito, lui aveva amici fra i più grandi scrittori e di altissimo livello, i politici dell'epoca, è un uomo che è stato un grandissimo appoggio per i politici italiani in Francia, diciamo, ha molto contribuito a fare sì che funzionasse anche l'alleanza, quindi no, è un personaggio, diciamo, lui avrebbe potuto e ha insegnato alla moglie tante cose, e la piccola Maria Clotilde è stata a sentire, ha imparato tante cose, certo. Tante cose le ha accettate, altre meno. Ecco. Però amava molto Alexandre Dumas.
Patrizia De Bicche, questo è soltanto un piccolo assaggio di questo libro molto bello che noi suggeriamo ai nostri ascoltatori, perché troveranno tante cose che, come dicevamo prima, difficilmente i libri di storia di scuola ci aiutano a capire. Comunque noi la ringraziamo molto di questo lavoro, la ringraziamo molto di questo contributo e speriamo di risentirla presto.
Grazie, ma io vi ringrazio moltissimo e insieme alla mia Maria Clotilde e mio Napoleon Joseph, che arrivarono addirittura in un bel viaggio insieme perfino negli Stati Uniti durante la guerra di secessione.
Certo,
vediamo se riusciamo a incuriosire ancora di più il lettore.
Ecco, perché questo libro ci porta molto in là nel tempo e anche nel geograficamente, per cui veramente molto interessante. Grazie ancora.
Grazie infinite a voi per l'invito.
Anche per oggi si conclude la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e come sempre dà appuntamento per il prossimo mercoledì 24 aprile. Grazie e a presto.